guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.
L'Unione Europea è aperta a tutti i paesi che soddisfano criteri democratici, politici ed economici per l'adesione. I vari allargamenti hanno portato il numero degli Stati membri dell'Unione Europea da 6 a 28. Nel 2021 sappiamo però che il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea. A tutto il 2017, sei paesi balcanici e la Turchia stavano negoziando l'adesione o si trovavano in diverse fasi di preparazione. Attualmente, quindi, fanno parte dell'Unione Europea 27 Stati. Per ogni nuovo trattato di adesione è necessaria l'unanimità di tutti gli Stati membri. Quindi, prima di ogni allargamento dell'Unione Europea, bisogna anche verificare la propria capacità di assorbimento di nuovi Stati membri e la capacità di funzionamento delle sue istituzioni nel caso appunto di nuovi ingressi. Durante la legislatura tra il 2014 e il 2015 non vi sono state nuove adesioni perché l'Unione ha continuato a concentrarsi sulla crescita economica. La politica di vicinato dell'Unione Europea è di fronte a sfide che non hanno precedenti dalla guerra fredda. La politica russa da un lato, che ha condotto all'annessione illegale della Crimea nel 2014, ha fomentato tensioni a livello diplomatico e militare. Nel Medio Oriente, dall'altro lato, gli attentati compiuti dagli estremisti in Siria e in Iraq costituiscono un attentato diretto agli interessi e ai valori fondamentali dell'Europa. Il massiccio esodo di oltre 1 milione di rifugiati provenienti da questa regione pone poi l'Europa di fronte a imponenti sfide a lungo termine sul piano umanitario e politico. Ma quali sono le condizioni di adesione? Anzitutto ci sono dei requisiti giuridici. Il processo politico ed economico dell'integrazione europea è sempre stato aperto a tutti i paesi dell'Europa, disposti ad aderire ai trattati e a recepire l'intero acquis comunitario. Conformemente all'articolo 49 del Trattato di Lisbona, ogni Stato europeo che rispetti infatti i principi di libertà e democrazia, i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto può chiedere di diventare un membro dell'Unione. Vi sono poi i criteri di Copenaghen. Nel 1993, in seguito alle richieste degli ex paesi comunisti di entrare a far parte dell'Unione, il Consiglio europeo ha stabilito 3 criteri che ciascun paese dovrebbe soddisfare per aderire all'Unione europea. Al momento dell'adesione, i nuovi membri devono infatti possedere 1. Istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto delle minoranze, nonché la loro protezione. 2. Un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. 3. La capacità di soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione, contribuendo a perseguire gli obiettivi dell'Unione. I nuovi membri devono inoltre disporre di un'amministrazione pubblica in grado di applicare e gestire nella pratica la legislazione dell'Unione. Ma veniamo al processo di adesione all'Unione Europea. I negoziati di adesione si svolgono tra ciascun paese candidato e la Commissione Europea, che rappresenta l'Unione Europea stessa. Una volta terminati i negoziati, la decisione di far entrare nell'Unione il paese candidato deve però essere presa all'unanimità dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Anche il Parlamento europeo deve esprimere il proprio consenso con un voto a maggioranza assoluta. Il trattato di adesione deve poi essere ratificato dagli Stati membri e dal paese candidato, ciascuno conformemente alla propria procedura costituzionale. Durante il periodo dei negoziati, i paesi candidati ricevono di solito un aiuto finanziario, si parla di una preadesione all'Unione Europea. In questo modo possono mettersi al passo con le loro economie. Normalmente usufruiscono anche di accordi di stabilizzazione e associazione con l'Unione Europea. E nell'ambito di questi accordi, l'Unione monitora direttamente le riforme economiche e amministrative che devono essere realizzate dai paesi candidati per soddisfare le condizioni di adesione all'Unione Europea. Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 inaugura una delle principali fasi storiche dell'unificazione europea. nel decidere l'adesione di altri 12 paesi, l'Unione non solo si espande geograficamente e accresce la sua popolazione, ma pone anche fine alla divisione che dal 1945 separa il continente in due parti, in due blocchi. I paesi europei che per decenni non hanno goduto della libertà democratica hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi alla famiglia delle nazioni democratiche europee. Così, nel 2004, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Slovenia, l'Ungheria entrano a far parte dell'Unione Europea, congiuntamente alle isole del Mediterraneo di Cipro e di Malta, a cui seguono anche la Bulgaria e la Romania nel 2007. La Croazia, invece, si associa a questa dinamica candidandosi all'adesione nel 2003, per divenire poi effettivamente uno Stato membro solo nel 2013. Ci sono però anche dei negoziati in corso. Come abbiamo già detto, tra il 2019 e il 2020 è stata anche conclusa la procedura di uscita negoziata del Regno Unito dall'Unione Europea. Esistono però anche altri negoziati in corso. La Turchia, un paese membro della NATO, da tempo legata all'Unione Europea da un accordo di associazione, ha presentato la propria domanda di adesione già nel 1987. A causa della posizione geografica e della storia politica di questo paese, l'Unione Europea ha esitato a lungo prima di accettarne la candidatura. Nell'ottobre 2005 sono infine iniziati i negoziati di adesione. Alcuni Stati membri hanno espresso perplessità però in merito all'adesione della Turchia all'Unione Europea e hanno proposto invece un accordo alternativo, una sorta di partenariato privilegiato. Così nel 2015 è stato impresso un nuovo slancio ai negoziati quando la Turchia e l'Unione Europea hanno concordato di ridurre e controllare il numero dei richiedenti asilo che raggiungono l'Unione Europea attraverso la Turchia. L'Unione intende continuare a essere per la Turchia un punto di riferimento per quanto riguarda le riforme politiche e i diritti fondamentali e ribadisce che il rispetto di questi valori rimane una condizione non negoziabile per l'adesione. Anche i paesi balcanici occidentali, la maggior parte dei quali apparteneva un tempo alla ex Jugoslavia, guardano all'Unione Europea per accelerare il processo di ricostruzione economica, per migliorare le relazioni reciproche, a lungo compromesse da guerre etniche e religiose e soprattutto per rafforzare le proprie istituzioni democratiche. L'Unione Europea ha così riconosciuto lo status di paese candidato all'Albania, all'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, al Montenegro e alla Serbia. La Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione nel 2016. Il Kosovo, questa la designazione che non pregiudica però le posizioni riguardo allo status e alla linea con la risoluzione 1244 del 1919 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008 e potrebbe anch'esso diventare un paese candidato una volta conclusi i negoziati in corso su quello che sarà il suo futuro. Sono stati avviati negoziati formali di adesione anche con il Montenegro e con la Serbia. L'Islanda, duramente colpita dalla crisi finanziaria del 2008, aveva chiesto nel 2009 di diventare uno Stato membro dell'Unione. I negoziati di adesione sono stati però interrotti nel 2013 su richiesta dell'Islanda stessa. La ripresa dell'economia del paese ha così frenato l'entusiasmo dell'opinione pubblica nazionale nei confronti del possibile ingresso nell'Unione. Nel suo discorso inaugurale al Parlamento europeo del 2014, Jean-Claude Juncker ha annunciato che non ci sarebbero state nuove adesioni durante la sua presidenza, che si è conclusa nel 2019. Ma fino a dove è possibile parlare realisticamente di Europa? Vediamo le frontiere geografiche. Ma dal dibattito sul futuro dell'Unione Europea emergono i dubbi di moltissimi cittadini in merito ai confini dell'Unione Europea e sul concetto di identità europea. Non esistono chiaramente risposte semplici a questi interrogativi, tanto più che ogni paese ha una sua visione diversa degli interessi geopolitici ed economici. I paesi baltici e la Polonia si sono espressi a favore dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma il conflitto di questo paese con la Russia, che è culminato nell'annessione della Crimea alla Federazione Russa, ha chiaramente creato delle tensioni geopolitiche, che rendono poco realistica questa eventualità. Inoltre, la posizione strategica della Moldova evidenzia ancora di più le tensioni già esistenti tra i paesi occidentali e una Russia che comunque persegue vigorosamente le proprie ambizioni regionali. Il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, pur soddisfacendone le condizioni, non hanno aderito all'Unione Europea, in linea con l'opinione pubblica dei loro paesi. In diversi paesi poi dell'Unione Europea l'opinione pubblica è più o meno divisa in merito alla questione delle frontiere ultime dell'Unione Europea. Se si applicassero esclusivamente i criteri geografici, senza tener conto dei valori democratici, l'Unione potrebbe, come avviene per il Consiglio d'Europa, che non è però un organismo dell'Unione Europea, raggiungere il numero di 47 Stati membri. Un approccio però ragionevole invece consiste nell'affermare che ogni paese europeo ha il diritto di presentare la propria domanda di adesione europea purché sia disposto a recepire l'intero acquis comunitario e quindi ad adottare l'euro. Ogni tentativo di fissare definitivamente però i confini dell'Unione sarebbe chiaramente in contrasto con il continuo processo di integrazione europea in atto dal 1950. Gli allargamenti del 2004 e del 2007 hanno spinto più a sud e più a est i confini dell'Unione, per cui è sorta la questione della gestione delle relazioni con i nuovi paesi vicini. Nelle regioni, oltre i suoi confini, la stabilità e la sicurezza rappresentano un problema e l'Unione voleva evitare l'emergere di nuove linee di demarcazione tra se stessa e le regioni vicine. L'Unione Europea si è dunque ritrovata a dover affrontare una serie di minacce emergenti che incombono sulla sicurezza, come l'immigrazione clandestina, l'interruzione dell'approvvigionamento energetico, il degrado ambientale, la criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo. Per questa ragione l'Unione ha sviluppato una nuova politica europea di vicinato per regolare i rapporti con i paesi vicini a est e a sud-est, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, e a sud, Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, territori palestinesi occupati e la Tunisia. Dal 2004 quasi tutti questi paesi hanno sottoscritto accordi bilaterali di partenariato e cooperazione, oppure accordi di associazione con l'Unione che li vincolano ai valori comuni, come la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, ma anche al progresso verso un'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà. L'Unione Europea, dal canto suo, offre assistenza finanziaria, tecnica e macroeconomica, un più facile accesso ai visti e a misure che sostengono lo sviluppo di questi paesi. La primavera araba del 2011 ha determinato notevoli mutamenti nella situazione politica sulla sponda meridionale del Mediterraneo e in Medio Oriente. Il cambiamento di regime in Tunisia, in Egitto, la guerra civile in Siria, la situazione di caos in Libia dopo il rovesciamento del regime di Gheddafi e la nascita del cosiddetto Stato Islamico o Daesh, che con atti terroristici ha assunto il controllo di vaste zone della Siria e dell'Iraq. Alcuni paesi dell'Unione fanno parte della coalizione militare che combatte il cosiddetto Stato Islamico o Daesh. L'Unione sta inoltre fronteggiando un massiccio afflusso di migranti in fuga dalla Siria, dal Corno d'Africa, dall'Africa subsahariana, per sottrarsi chiaramente ai conflitti, alle persecuzioni religiose o alla povertà. Nel 2015 si stima che circa 1 milione di persone sia partito dalle coste libiche o turche nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, a bordo di imbarcazioni fornite da trafficanti di esseri umani. Di fronte a questa catastrofe umanitaria, l'Unione sta rivedendo la propria politica comune in materia di asilo e di immigrazione. Ma come funziona l'Unione Europea? È formata sicuramente da diverse istituzioni, in primis il Parlamento Europeo, che rappresenta i cittadini dell'Unione e condivide il potere legislativo e di bilancio con il Consiglio. Ovviamente ci sono i capi di Stato o di Governo dell'Unione Europea che si riuniscono in sede di Consiglio Europeo per fissare l'indirizzo politico generale dell'Unione e adottare decisioni importanti su questioni chiave. Poi vi è il Consiglio, formato dai ministri degli Stati membri dell'Unione Europea. Si riunisce frequentemente per adottare decisioni politiche ed esercitare la funzione legislativa. La Commissione Europea, infine, che rappresenta l'interesse comune dell'Unione, è il principale organo esecutivo dell'Unione, presenta proposte legislative e garantisce la corretta attuazione delle politiche europee. Diamo un'occhiata agli organi decisionali. L'Unione Europea, pur non essendo uno Stato federale, è qualcosa di più di una semplice confederazione di paesi. In effetti, la sua struttura non rientra in nessuna categoria giuridica classica. Si tratta di un fenomeno storicamente unico e il sistema decisionale è in costante evoluzione da 60 anni a questa parte. I trattati che costituiscono il diritto primario sono la base di questo vasto corpo di atti normativi, il cosiddetto diritto derivato, che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Il diritto derivato comprende principalmente i regolamenti, le direttive, le raccomandazioni adottate dalle istituzioni europee. Questi atti legislativi e, anche in maniera più generale, le politiche dell'Unione sono il risultato delle decisioni adottate dal Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini, dal Consiglio, che rappresenta invece i governi nazionali, e dalla Commissione europea, che è l'organo esecutivo indipendente dai governi e garante dell'interesse comune degli europei. Anche altre istituzioni e organismi svolgono un ruolo preciso, come diremo tra poco. Il Parlamento europeo è l'organo eletto, che rappresenta i cittadini dei Paesi membri dell'Unione. Esercita un controllo sulle attività europee e, congiuntamente al Consiglio, produce la legislazione dell'Unione. Dal 1979 i deputati europei sono eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni. Il Parlamento tiene i suoi principali dibattiti nel corso di riunioni mensili, conosciute come sessioni plenarie, che vedono in linea di principio la partecipazione di tutti i deputati europei. Le sessioni plenarie si tengono normalmente a Strasburgo, in Francia, mentre le eventuali sessioni aggiuntive si svolgono a Bruxelles. Anche i lavori preparatori sono generalmente condotti a Bruxelles. La conferenza dei presidenti, composta dai presidenti dei gruppi politici unitamente al presidente del Parlamento, stabilisce l'ordine del giorno e delle sessioni plenarie, mentre le 20 commissioni parlamentari elaborano gli emendamenti legislativi che devono essere discussi. Il lavoro amministrativo giornaliero del Parlamento europeo invece è svolto dal segretariato generale, che ha sede a Lussemburgo e a Bruxelles. Il Parlamento europeo è attualmente composto da 705 deputati, 704 deputati più il Presidente. Finché il Regno Unito era uno Stato membro, continuava ad applicarsi la composizione con 751 deputati, ma la nuova composizione a 705 si è applicata immediatamente dopo il ritiro del Regno Unito. A seguito di una proposta formulata dal Parlamento europeo nel febbraio 2018, il Consiglio europeo ha adottato nel giugno 2018 una decisione relativa alla composizione del Parlamento europeo che stabilisce il numero dei rappresentanti che ciascuno Stato membro può eleggere al Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024. Con l'uscita dei 73 deputati britannici, il numero dei seggi è quindi diminuito a 705, il che ha lasciato un certo margine per eventuali futuri allargamenti dell'Unione. Dei 73 seggi resi vacanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, 27 seggi sono stati riassegnati per rispecchiare meglio il principio di proporzionalità degressiva. Sono stati ridistribuiti a Francia 5 seggi, a Spagna ancora una volta 5, in Italia dell'Italia 3, ai Paesi Bassi 3, all'Irlanda 2, alla Svezia 1, all'Austria 1, alla Danimarca 1, come alla Finlandia, alla Slovacchia, alla Croazia, all'Estonia, alla Polonia e alla Romania. Nessuno Stato membro ha perso quindi nessun seggio. La proposta garantisce che i seggi siano ripartiti in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, conformemente alle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea. Quindi questa nuova ripartizione dei seggi dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità degressiva, in base alla quale gli Stati membri più grandi hanno meno seggi dei più piccoli in proporzione alla loro popolazione. Ciascun deputato di uno Stato membro più grande rappresenterà più cittadini rispetto al collega di uno Stato membro più piccolo. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa in base a due procedure. La prima è la procedura di codecisione, che rappresenta la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento condivide con il Consiglio, sullo stesso piano, la responsabilità di legiferare su tutte le aree politiche che necessitano di un voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, queste aree rappresentano circa il 95% della legislazione europea. Il Consiglio e il Parlamento possono raggiungere un accordo già alla prima lettura. Se non è stato raggiunto un accordo dopo 2 letture, la proposta è presentata a un comitato di conciliazione. La seconda procedura è quella del parere conforme. il Parlamento deve ratificare gli accordi internazionali dell'Unione Europea, tipo i negoziati della Commissione, ivi compreso qualsivoglia nuovo trattato di allargamento dell'Unione. Il Parlamento europeo condivide inoltre con il Consiglio il potere di adottare il bilancio proposto dalla Commissione europea. Ha la facoltà di respingere il bilancio proposto, come ha già fatto più volte in passato. In questo caso l'intera procedura deve ricominciare da capo. Utilizzando i suoi poteri in materia di bilancio, il Parlamento esercita una considerevole influenza sul processo decisionale dell'Unione Europea. Infine, il Parlamento svolge un importante ruolo di controllo democratico sull'Unione, in particolare sulla Commissione Europea. Come abbiamo detto, il Parlamento Europeo è eletto ogni 5 anni. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e per la prima volta nel 2014, i partiti paneuropei hanno scelto ciascuno un proprio candidato di punta, peraltro candidato anche alla presidenza della Commissione europea. In qualsiasi momento il Parlamento può destituire l'intera Commissione mediante una mozione di censura, che necessita però della maggioranza dei 2/3 dei voti. Il Parlamento esercita inoltre un controllo sulla gestione quotidiana delle politiche europee attraverso interrogazioni orali e scritte alla Commissione e al Consiglio. I deputati europei e i parlamentari nazionali degli Stati membri spesso operano in stretta collaborazione sia in seno ai partiti politici sia all'interno di organismi specializzati creati ad uopo. Dal 2009 il Trattato sull'Unione Europea definisce il ruolo dei parlamenti nazionali all'interno dell'Unione Europea. Questi possono esprimere un parere su tutte le nuove proposte legislative della Commissione e in questo modo garantiscono il rispetto del principio di sussidiarietà, in base al quale l'Unione Europea deve occuparsi di una determinata questione soltanto quando l'intervento a livello europeo risulta più efficace che non a livello nazionale o regionale. Il Consiglio europeo è l'istituzione politica principale dell'Unione europea. È composto dai capi di Stato o di Governo, i presidenti o i primi ministri di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, oltre al presidente della Commissione europea. Si riunisce normalmente 4 volte all'anno a Bruxelles. Ha un presidente permanente incaricato di coordinare il lavoro del Consiglio europeo e di assicurarne la continuità. Il Presidente permanente è eletto attraverso un voto a maggioranza qualificata dei suoi membri per un periodo di 2 anni e mezzo e può essere rieletto una volta. Il Consiglio europeo fissa gli obiettivi dell'Unione europea e stabilisce il percorso per conseguirli, fornisce l'impulso alle principali iniziative politiche dell'Unione e adotta decisioni su questioni spinose su cui il Consiglio dei ministri non riesce a trovare un accordo. Il Consiglio europeo affronta anche gli attuali problemi internazionali attraverso la politica estera e di sicurezza comune, un meccanismo di coordinamento delle politiche estere degli Stati membri dell'Unione europea. Il Consiglio, noto anche come Consiglio dei Ministri, è composto dai ministri provenienti dai governi nazionali dell'Unione Europea. Ogni Stato membro ne assume a turno la presidenza per un periodo di 6 mesi. Ad ogni riunione del Consiglio partecipa un ministro per Stato membro, quello competente a seconda dei temi all'ordine del giorno, tipo affari esteri, agricoltura, industria, trasporti o ambiente. Le riunioni del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri sono presiedute dall'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è anche uno dei vicepresidenti della Commissione. Il compito principale del Consiglio è approvare gli atti legislativi dell'Unione. Di norma condivide questa responsabilità, come abbiamo detto, con il Parlamento Europeo. Il Consiglio e il Parlamento condividono inoltre la responsabilità di adottare il bilancio dell'Unione. Il Consiglio sottoscrive anche gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione. Delibera a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all'unanimità a seconda della materia che viene discussa. Nel 2015 2021, i primi sei mesi da gennaio a giugno di presidenza del Consiglio dei Ministri sarà in mano al Portogallo, mentre quella da luglio a dicembre sarà in mano alla Slovenia. Per questioni di fondamentale importanza come le materie fiscali o l'eventuale modifica dei trattati, l'avvio di una nuova politica comune o l'adesione di un nuovo Stato, il Consiglio delibera all'unanimità. Nella maggioranza degli altri casi si usa il voto a maggioranza qualificata, vale a dire che una decisione del Consiglio adottata con un voto detto di doppia maggioranza. In questo caso una decisione è adottata se il 55% degli Stati membri è a favore e se gli stessi rappresentano almeno il 65% della popolazione europea. Con l'introduzione dell'euro è stato istituito insieme al Consiglio un nuovo organo, l'Eurogruppo, alle cui riunioni partecipano tutti i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi aderenti alla zona euro. La Commissione è l'istituzione chiave dell'Unione Europea. Da sola ha la facoltà di presentare nuove proposte legislative in ambito europeo che invia il Consiglio al Parlamento per le discussioni e poi per l'adozione. I suoi membri restano in carica per 5 anni, sono nominati di comune accordo dagli Stati membri e devono ottenere l'approvazione del Parlamento europeo, come abbiamo detto prima, per poter entrare in carica e iniziare a operare. La Commissione risponde del suo operato davanti al Parlamento europeo ed è costretta alle dimissioni collettive se quest'ultimo vota una mozione di censura nei suoi confronti. Vi è un membro della Commissione, un cosiddetto commissario, per ciascun paese dell'Unione europea, compresi il Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti della Commissione. La Commissione gode di notevole indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, agisce nel suo interesse generale dell'Unione e non riceve quindi istruzioni dai governi degli Stati membri. In qualità di custode dei trattati vigila sull'attuazione negli Stati membri dei regolamenti e delle direttive adottati dal Consiglio e dal Parlamento e può anche adire la Corte di Giustizia per esigere il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. Organo esecutivo dell'Unione, la Commissione dà attuazione alle decisioni del Consiglio in relazione ad esempio alla politica agricola comune. Dispone di ampi poteri nella gestione delle politiche comuni dell'Unione, come ricerca, tecnologia, aiuti internazionali, sviluppo regionale e ne amministra il bilancio. I commissari si avvalgono di una struttura amministrativa con sede principalmente a Bruxelles e Lussemburgo, ma esistono anche diverse agenzie create appositamente per svolgere compiti specifici per la Commissione e queste sono dislocate principalmente nelle principali città europee.